Il nostro voi che sapete, questa è la sigla che prelude a una bella chiacchierata con due ospiti che ci parlano di canzone italiana, una mappa da ridisegnare prendendo spunto da un volume di recente pubblicazione dedicato alla canzone italiana e scritto da Felice Liperi, pubblicato da poco da Treccani, la canzone italiana storia, storie, protagonisti. Moltissimi bei capitoli a punteggiare questa narrazione di cui vogliamo appunto parlare con lo stesso autore, Felice Liperi. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, bentrovati a voi.
E con Luca Damiani, che ben conosciamo, conduttore radiofonico, scrittore, da anni collaboratore di Rete 2, che questo libro lo ha anche portato nelle librerie, ne ha parlato, lo ha presentato. Buongiorno Luca.
Buongiorno Patrizia e buongiorno a Felice, che è un amico, siamo stati molte volte sodali, soprattutto in radio, ed è, lo voglio dire, tanto lo dico sempre, una vergogna, il più grande esperto che io conosca appunto di musica italiana. Lo ha dimostrato in moltissime pubblicazioni e questa ne è, come dire, il coronamento assoluto.
Infatti, allora, noi proprio di questo vogliamo parlare. Ho letto che Felice Liperi è stato definito il grande e ambizioso storico della canzone italiana, quindi c'è anche un ambizioso dietro. Certamente Felice Liperi, prima di partire, ricordiamo che già c'erano delle pubblicazioni alle spalle dedicate a questo grande tema, la storia della canzone italiana, stelle del folk italiano, ribelli ostinati e molto altro. E allora partiamo da lì. Felice, quale la necessità, se non l'urgenza, di tornare sull'argomento arricchendolo? Quale nuova visuale hai aperto e quale necessità hai sentito di farlo? Ecco.
Sei stata molto gentile a ricordare delle cose del passato importanti che sono però ovviamente state l'inizio, l'ispirazione di questo lavoro che arriva, diciamo, a 30 anni di distanza dal primo che feci sulla storia della canzone italiana, in un'epoca tutta diversa. Sì. Oggi ovviamente tutti possono trovare materiali, lo dico sempre, è una cosa che mi preme ripetere, possono trovare materiali anche storici sulla canzone attraverso internet, attraverso la rete naturalmente, mentre quando io ho cominciato questo lavoro molti anni fa, appunto 30 anni fa, in realtà questa pratica ancora non c'era. Però paradossalmente mi sembrava utile fare questo lavoro perché appunto la rete spesso è molto ripetitiva, propone sempre gli stessi argomenti, ricicla narrazioni che si conoscono, e quindi io credo che servisse appunto un lavoro che fosse anche un po' di lettura critica di questo percorso dall'origine storica fino a oggi. Questa è la ragione, quella che tu simpaticamente hai definito l'ambizione. Sì. Che ha animato questo lavoro.
Infatti, certamente la rete, Luca Damiani, ha cambiato, ha stravolto, ma anche molto velocemente, tutto quello che riguarda la produzione, l'ambito musicale. Di questo noi, in voi che sapete, l'abbiamo affrontato in varie salse, diciamo così, anche perché, come dice Gino Castaldo, che ha curato la prefazione, l'introduzione, tutto sta cambiando molto rapidamente, un processo in atto di cui è difficile prevedere l'esito, e sono libri come questi a farci da guida, a verticalizzare la narrazione storica, perché poi si tratta anche di questo, di una narrazione che tu hai definito fondamentale come strumento proprio per capire meglio questo ambito, è così?
Certo, io vorrei di nuovo rispolverare questo fantasma che si aggira per l'Europa, non soltanto, che è l'intelligenza artificiale, che potrebbe in qualche modo, da uno potrebbe dirle alla signora intelligenza, scrivimi una storia della canzone italiana. E sono assolutamente convinto, tra l'altro esperimento che ho anche fatto in qualche modo, cioè mi era stata chiesta una presentazione di un CD, l'ho scritta e poi mi è venuto così lo scrivizio di vedere cosa avrebbe fatto l'intelligenza artificiale. Sì. Nulla, avrebbe messo insieme solo dei dati in modo un po' anche noioso e schematico, mentre questo appunto, questo spirito, questo afflato umano, che è una delle caratteristiche di questo volume di Felice Liperi. Tra l'altro lo so che ci tiene a dire che la differenza con altri è proprio la costante attenzione alla contemporaneità dei fenomeni di cui si parla, cioè il fenomeno non è solo la scuola genovese, la scuola romana, la grandissima tradizione napoletana, ma anche quello che storicamente è rappresentato. Quindi diciamo l'opportunità di far funzionare le sinapsi che secondo me è un gioco fondamentale nella vita, ecco, in questo libro si è applicato e con questa parte umana, cioè è una lettura che accompagna. Faccio un esempio, c'è stato un tempo in cui la canzone aveva poco a che fare con la musica, i suoi riferimenti stilistici e formali più immediati erano quelli della poesia e del verso cantato, così come per un lungo periodo è stata considerata a tutti gli effetti un compimento poetico, in qualche caso addolcito da un accompagnamento musicale. Ecco, questa piccola introduzione del primo capitolo, che è definizione e origine della canzone, fa capire quanto umanamente ci si avvicina a questo tema, cioè quanto in realtà si cominciano a fare dei distinguo, si cerca una radice. Credo che in nessun altro modo, se non attraverso la passione dello studioso che ha accumulato esperienze, che appunto ha già provato altre volte a dare un'organicità a questo fenomeno che è difficilmente, come dire, riassumibile. E infatti anche a Felice ci sono rivolute quasi 500 pagine per regalarci questa visione bella, appunto, fatta con un'ottima scrittura, con una conoscenza diretta di tutti i fenomeni, altra cosa fondamentale. Cioè, io so benissimo quanto Felice si sia impegnato nella sua lunghissima carriera. Ricordo che è stato professore in varie università, giornalista di Repubblica, è stato un conduttore radiofonico, insomma, qualcuno che veramente da molti anni, non sto a dire quanti, ma insomma, si occupa di questo argomento e lo fa con uno spirito assolutamente straordinario, voglio dirlo definitivamente.
È un libro fondamentale.
Grazie, Luca.
Prego.
Sì, no, io in aggiunta a quello che giustamente, molto gentilmente, l'amico Luca ha voluto sottolineare, quella partenza che nasce proprio in epoca medievale, è molto importante perché da lì comincia questo percorso che ci porta ai giorni nostri.
Sì.
Questo è un po' è il filo conduttore a cui io tenevo molto. Voglio portare un esempio invece recentissimo a cui tengo molto, ahimè non molto piacevole, perché riguarda la scomparsa di Roberto De Simone,
Ah
che è
sì,
accaduta, sapete, ieri.
ieri, certo.
L'ho incontrato e ho anche raccontato ieri, è capitato di raccontare come è stato questo incontro per me preziosissimo, però al di là di questo, che è meno importante, nel libro naturalmente ne parlo perché figure come De Simone sono state importantissime e lì non voglio parlarne in campo teatrale come regista, ma per tutto quello che ha rappresentato invece per la cultura musicale napoletana, non soltanto per il lavoro con la nuova compagnia di canto popolare che è famosissimo
Sì,
naturalmente,
certo.
ma anche nell'ambito della canzone, nella canzone diciamo leggera, perché ha lavorato con Sergio Bruni, ha lavorato addirittura all'inizio in gioventù con Edoardo Bennato. Ecco, queste figure secondo me certe volte vengono un po' dimenticate. Allora il mio lavoro, cito questo caso di De Simone, per dire che nel libro cerco di sottolineare e approfondire alcune figure, il lavoro che hanno fatto e per raccontare come si è sviluppata la canzone. Naturalmente poi la canzone napoletana è centrale, fondamentale, la più ricca forse corrente della nostra storia canora, quindi ancora di più il ruolo di De Simone è stato importantissimo.
Eh beh sì, è
Vorrei
giusto.
ricordare anch'io De Simone, se è possibile,
Certo,
perché
sì, prego
io
Luca.
dico che lo ritengo responsabile di una mia grave mancanza. A 14 anni vidi La gatta Cenerentola, che credo sia l'opera perfetta in assoluto, teatralmente,
Sì.
musicalmente, scenicamente, registicamente, con gli interpreti. Sto parlando della prima edizione, quella con Isa Danieli, con Peppe Barra, Antonio Travesti, Patrizio Trampetti, Giovanni Mauriello, li riconosco tutti a memoria. Ecco, quell'esperienza mi ha condizionato talmente tanto che nessun altro spettacolo teatrale gli si può avvicinare. Quindi, in qualche modo, gli sono debitore e anche creditore. Dopo quell'esempio, Roberto De Simone credo sia davvero insuperabile come regista di opere liriche, come ricercatore della musica popolare con la nuova compagnia, ma anche con molte altre, ha cantato nei Pastori, insomma, veramente un'opera eccezionale. E volevo aggiungere su questo libro quel meraviglioso strumento che è l'indice dei nomi, che potrebbe essere utile appunto per ritrovare qualsiasi riferimento tra questi, anche quello che stiamo citando.
Certo, ci sono bellissime schede biografiche, c'è veramente moltissimo per chi voglia saperne di più, abbiamo detto 500 pagine, forse più, e e 16 capitoli dalle definizioni, origini della canzone, quindi un po' una cronistoria, fino alla canzone fra rap e trap, fisico e politico. Quindi c'è un excursus enorme, Felice Liperi. La canzone, come diceva Giovanni Floris quando ti ha invitato nel suo programma, serve per raccontare un paese. Quindi ci sono dentro le proteste, le migrazioni, le guerre, un lavoro da certosino. Quanto ci hai messo per fare questo libro, per scriverlo?
Ma come accennavo prima, è un lavoro, l'ha anche ricordato molto carinamente Luca, molti anni fa. La prima edizione 30 anni fa, quindi sì, sono molti anni. Però poi parallelamente, come appunto Luca ha ricordato, poi c'è stato tutto il lavoro per il quotidiano, in radio. Il filo conduttore della mia vita, del mio lavoro, è la passione per la canzone. Sono occupato d'altro, ma la canzone è stata sempre un po' al centro di questo discorso. E quindi via via, cercando di raccontare e di usare, questa è una cosa a cui tengo molto, mi fa piacere che tu l'abbia ricordato, la canzone come, in un certo senso, come fonte storica. Sì. Perché attraverso la canzone possiamo raccontare, lo dico sempre quando capita, anche recentemente in un incontro con Luca l'abbiamo fatto, momenti che non erano documentati, stiamo parlando di un'epoca molto antica, adesso poi magari parleremo anche dell'attualità, però è importante ricordare che la canzone ha raccontato l'emigrazione italiana, ha raccontato anche addirittura l'epoca medievale attraverso canzoni che ci raccontano degli episodi importanti della nostra storia, e in questo senso poi naturalmente con delle musiche meravigliose, perché non è soltanto il testo che conta, ma anche con le melodie e dell'accompagnamento fondamentale.
Certo, e adesso è proprio il momento di ascoltarne una. Me l'hai suggerita tu, Felice, ed è il bellissimo Era De Maggio, qui con Franco Battiato, in questa sua versione. Sentiamola.
Maggio e te cadea non zin a schiocca lì c'era se rossa, fresca era l'aria e tutto luciardino adorava di rosa cento passa. Era de maggio non me ne scorto, una canzone cantavamo a due voci, più tempo passa e più me la ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce, e diceva core, core, core mio lontano vai, tu me lasse io conto l'ore, chissà quando tornerai, rispondeva io, tornerai, quando tornano le rose, si stusciore, torna maggio, pura maggio stongo ca, si stusciore, torna maggio, pura maggio sto cucca. E so tornato mo con mana vuota, cantammo insieme l'umotivo antico, passa lo tempo e lo mondo sa vuota, ma amore vero no, non vuota vico. De te bellezza mia manna murai, si tagli guardi innanza la fontana, l'acqua la dinda non se secca mai, è ferita d'amore non se sana, non se sana casa nata, si se fosse gioia mia, mienza staria barsamata, a guardarte io non staria, e te dico core, core, core.
amore mio, tornati e sol, torna maggio e torna amore, fa de me quello che vuoi, torna maggio e torna amore, fa de me quello che
scritta da Salvatore Di Giacomo, questa bellissima canzone napoletana con Franco Battiato, che lo ricordo l'abbiamo ricordato, commemorato 19 marzo per la sua nascita, il 23, nasceva vicino Catania uno dei grandi nomi della canzone d'autore che non c'è più. Questo viene raccontato, naturalmente un capitolo dedicato alla canzone, l'avvento della canzone d'autore e tutti i grandi nomi, Felice Liperi, che poi sono scomparsi tutti, da Battisti a Gaber, De André, Dalla, Pino Daniele, Franco Battiato. Ci sono ancora Francesco Guccini, Ivano Fossati, si sono ritirati dalle scene. Questo per dire quello che diceva Gino Castaldo in apertura del tuo libro. Ci si chiede, ma queste canzoni, è quello che chiedono a lui e lui fa questa domanda, ma queste canzoni di oggi dureranno, saranno ancora qui? Chi può dirlo? Tu puoi dirlo.
Ma guarda, questa naturalmente è la domanda delle domande, naturalmente.
Sì.
Però io ci tenevo ad ascoltare questa canzone che abbiamo
bellissima.
Appena sentito, bellissima, melodia meravigliosa di Mario Costa, e tu giustamente hai ricordato il testo di Salvatore Di Giacomo, e spiegherò perché voglio dire questo, ma perché è una canzone del 1885, è una canzone meravigliosa con una melodia fantastica, che è una prima una serenata e poi diventa un valzer. E mi è capitato anche negli incontri con gli studenti di raccontare, vedete, certe volte, così arriviamo al discorso sull'attualità e magari a Sanremo, le canzoni di oggi, che cosa ci raccontano. Vedete, si può anche raccontare, scrivere una canzone meravigliosa, certo, Di Giacomo era un poeta, d'accordo, però che cosa? Raccontando di un giardino dove ci sono delle ciliegie, in realtà dopo sì, si parla d'amore, però c'è questo, si sente quasi il profumo di questo maggio meraviglioso. Ecco, questa era la magia di una canzone che è nata alla fine dell'Ottocento e poi Battiato ha ripreso come molti altri. Io ho voluto sentire, ti ho proposto di sentirla da Battiato, perché è stato il trasferimento della romanza, perché qui c'è dentro veramente anche il mondo della musica, del melodramma, della grande tradizione del melodramma italiano, e il passaggio alla canzone. Battiato è stato uno dei grandi innovatori a partire dagli anni Ottanta, dopo essere stato un grande sperimentatore. Quindi vengo al discorso che facevi tu. Io credo che cosa ricorderemo? Ricorderemo gli artisti che inventeranno qualcosa che lasceranno una memoria. Ecco perché, non so, l'episodio recentissimo di Lucio Corsi ha colpito perché ha raccontato una storia personale, autobiografica, molto vera. Ora, naturalmente, non so se quella canzone rimarrà nella storia, però certamente per diventare importante serve che ci siano dei bei testi, che ci siano delle belle melodie, delle belle interpretazioni. Questo volevo dire. E quindi, certo, come dice Castaldo, è difficile, perché obiettivamente bisogna avere dei grandi talenti, e tu hai elencato una lunga serie di grandissimi cantautori che se ne sono andati, ahimè.
È vero. Allora, tornando all'oggi, tu definisci questa nuova società fatta di consumatori onnivori, ovviamente riguardo la musica, aggiungerei non solo, comunque restiamo sulla musica, e questo anche dovuto alle strategie promozionali dei talent show, che sono ormai loro quelli che scoprono, non c'è più un discorso legato per esempio a quanto la radio ha fatto per Luca Damiani, per la canzone. Quante canzoni abbiamo imparato noi ascoltando la radio? Infatti a questo viene anche dedicato un capitolo, magari riferendosi agli anni della radio, quelli insomma precedenti, di qualche decennio prima. Però quale è ancora il ruolo della radio in questo senso per la canzone?
Ah, guarda, credo, non perché me ne occupi direttamente, ma credo che la radio sopravviverà molto di più che la televisione, e non vorrei fare la citazione quasi inevitabile di McLuhan, che già a suo tempo aveva spiegato quanto una è fredda e l'altra è calda, e incredibilmente la radio ancora oggi ha una sua dignità, ha una sua capacità di penetrazione, mentre la televisione a parte quella generalista, credo che ormai i miei figli non la guardano neanche, non hanno neanche la televisione, la generazione quindi dei miei figli, mentre la radio ancora, e non solo, ma si è così fantasticamente adattata che ci sono appunto le radio web anche, ci sono i siti web, ci sono la possibilità del podcast, cioè in realtà si è evoluta e quindi è ancora potentissima come mezzo, ed è oltretutto un mezzo con cui ci si può concentrare all'ascolto, che è abbastanza importante soprattutto per quanto riguarda la musica. Ricordo un altro episodio degli anni 80, mi pare, che riguarda Gianni Boncompagni, che era un fantastico comunicatore, che ebbe in studio registrò tre interventi di Elton John. Dopo aver scoperto che al primo intervento gli ascolti erano calati, non volle mai più musicisti in studio, non volle mai più fare musica. E diciamo che, per esempio, Felice cita il programma di Stefano Bollani in chiusura del suo libro, che è sicuramente una perla in questo mondo, ma è in televisione, dico. Però in televisione la musica, a parte appunto i festival e rare occasioni, non ha grande spazio. Invece credo che la radio abbia un ruolo sostanziale nell'ascolto in genere e quindi anche nella canzone. Vorrei aggiungere che Felice però ha un bellissimo atteggiamento. Lui dice appunto i grandi, lo diciamo tutti, però lascia una speranza. Lui riesce ad ascoltare il trap, per dire, cosa che a me
non riesce. A molti non riesce. Allora, Felice Liperi, non ascoltiamo un trap, ma ci hai proposto un secondo ascolto. Perché 29 settembre dell'Equipe 84, che poi è di Lucio Battisti?
Sì, diciamo che sembra, è curioso che sembra fatto apposta,
sì,
perché stiamo parlando della radio, ma non l'avevamo previsto a questo punto,
no.
Io te l'avevo proposta, in realtà viene proprio, come si dice, a cecio, si dice a Roma, perché 29 settembre appunto di Battisti e Mogol, 1967, arrivò come un lampo attraverso una trasmissione radiofonica storica, e cioè Bandiera Gialla. Non voglio adesso raccontare la storia di Bandiera Gialla, che credo sia molto nota, poc'anzi Luca ha ricordato Gianni Boncompagni, che è stato uno degli autori insieme ad Arbore, ma comunque è stato a metà degli anni 60 un programma fondamentale che noi ragazzini molto giovani ascoltavamo. E io vi ricordo che quando uscì e vinse quella puntata dove si votava con queste bandierine gialle, un'invenzione devo dire straordinaria perché era radiofonica, ma sembrava di vederle quelle bandierine, vinse 29 settembre. Io mi ricordo quando cominciò questo pezzo con questo arpeggio di chitarra, la voce di Vandelli e il testo con questo lancio radiofonico che annuncia, che fa un annuncio, fu un colpo di scena incredibile. E fu anche il segnale che era arrivato, a proposito della domanda che mi facevi prima, un grandissimo autore che poi ha segnato naturalmente la storia della canzone italiana come musicista, e cioè Lucio Battisti, con a fianco però ovviamente un paroliere straordinario che ha scritto dei testi altrettanto importanti per valorizzare queste musiche. Però 29 settembre io lo ritengo veramente una delle canzoni più rivoluzionarie della storia della nostra canzone, che ha una struttura particolarissima, la ricordiamo naturalmente perché sennò sembra che l'ha cantata anche Battisti, però qui
la ricordiamo in tanti come dell'Equipe 84, come se fosse loro, l'hanno fatta loro in qualche modo. Sentiamola.
Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
Giornale Radio, ieri 29 settembre.
Guardavo il mondo che girava intorno a me.
In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, una...
Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei, stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò. Un ristorante poi di corsa a ballar sotto braccio lei, stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei.
oggi 30 settembre,
mi
le deliberazioni
sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo. Ride tu non sai perché. T'amo, t'amo tu non sai perché. Parlo, ride tu non sai perché. T'amo, t'amo tu non sai perché.
E sfuma così, l'abbiamo cantata mentalmente, forse qualcuno anche a voce alta, io ci ho provato. Allora, la canzone italiana è una mappa da ridisegnare, ne stiamo parlando con due ospiti eccellenti a proposito del recente libro di Felice Liperi. La canzone italiana, storia, storie, protagonisti, 16 capitoli, potremmo andare avanti per ore, vero Luca? Però ovviamente dobbiamo sintetizzare e vorrei ritornare al discorso della trap o del rap. Anche perché? Perché qui sembra veramente scomparsa una matrice fondamentale, quella un po' del lirismo, della poesia, della canzone, una narrazione che qui insomma utilizza il canto, e qui cito Felice Liperi al suo libro, il canto parlato del rap, della musica urban, della trap, insomma quei territori tipici della scena indipendente. Perché non riusciamo a digerirli noi?
La domanda è per Felice.
Per tutti e due, per te, allora, guarda, visto che avete posizioni diverse. Luca, sì, brevemente.
Allora, per quanto mi riguarda, devo dire che io sono molto affezionato anche alla struttura musicale delle canzoni. Per questo la canzone napoletana, che tra l'altro è l'unica che ha 1000 anni di storia, non credo che esista nessun'altra forma musicale nel mondo che possa vantare questi migliaia di anni, appunto.
Sì.
La melodia è fondamentale, mentre se non ho capito male, nel trap mi pare assolutamente secondaria, ci si muove su due accordi e poi ci si muove anche scimmiottando invece quello che è una cadenza e una capacità tipica della lingua anglosassone, anzi in particolare di quella, diciamo, degli afroamericani, e quindi diventa molto faticoso per me e non voglio parlare dell'autotune, che credo sia una delle più grandi disgrazie che siano capitate su questa terra,
certo.
Totalmente inutile, chi è intonato non ne ha bisogno, chi è tonato ne ha bisogno, ma dunque noi cosa abbiamo bisogno di tonare? Mi sembra una piccola follia.
E poi tornando al discorso che faceva Castaldo in apertura, ce ne ricorderemo, come si fa a ricordare un testo così denso, parlato, insomma, non è più la canzonetta. Felice Liperi, a te la parola sul trap.
Sì, diciamo che questo è un aspetto interessante da un punto di vista così del racconto. Ha avuto il sopravvento, e questo è un discorso che mi è capitato di fare con molti musicisti che sono critici quanto lo è Luca, e in parte anch'io per alcuni versi, però diciamo ha avuto il sopravvento l'esigenza da parte della nuova generazione di raccontare, soprattutto raccontare, e a quel punto si porta ai minimi termini la musica. Ovviamente quello che era una volta il racconto musicale fatto attraverso ritornelli, attraverso melodie, in qualche modo sparisce. E quindi ecco perché in questa fase le parole hanno il sopravvento. A me sembrano interessanti soprattutto le parole quando si racconta qualcosa di reale, e quindi nella musica urban dove c'è il racconto della realtà anche più sofferente, dove compaiono appunto le vicende dei giovani nati di seconda generazione in Italia, che raccontano quello che è la loro vita nei quartieri, nelle periferie. E in questo sicuramente prima l'hip hop e poi la trap hanno avuto un ruolo importante. Certamente, e questo ripeto, voglio ricordare quello che dicono molti musicisti, scompare la melodia. Allora uno si chiede, non è tanto che la canzone, se rimarrà la canzone, ma quali sono le melodie che rimangono di questi nuovi autori? Qui si fa un po' fatica effettivamente, perché la melodia non c'è quasi più, mentre noi siamo cresciuti, prima giustamente Luca ha ricordato i 1000 anni della canzone napoletana, ma insomma non soltanto poi nell'epoca recente, ovviamente 100 anni, 150 anni di canzoni in cui tu veramente ricordi la melodia, ricordi il ritornello, e ovviamente anche le parole, ma adesso siamo è la parola al centro della scena.
È vero, è vero. E noi ci salutiamo dopo questa bella chiacchierata sul tuo libro La canzone italiana, storia, storie, protagonisti, edito da Treccani, di Felice Liperi, con Piotr. Lode a Dio. Perché lo hai scelto Liperi, Felice?
Dunque, sì, l'ho scelto per quella un po' per la ragione appena sì. raccontata. Piotta sicuramente è una figura centrale della scena romana, naturalmente in veste di cantante, musicista, interprete, performer, produttore, è stato coinvolto praticamente in quasi tutte le vicende della scena romana dell'hip hop a partire praticamente dagli anni 90 in poi, quindi una persona molto sensibile, interessante. Perché in particolare questo brano che apre il nuovo album, che è recentissimo, del 24, La notte infame si chiama, il titolo della canzone Lode a Dio, è molto interessante perché racconta, risponde un po' a quello che dicevo prima, cioè racconta la scena romana, i luoghi di Roma, attraverso una specie di grumblot musicale parlato, che mi sembra molto molto intenso, molto potente. Ecco perché ci tenevo, ricorda i quartieri, ricorda la periferia, ricorda i luoghi, e questa è un po' anche la funzione di questo genere musicale.
Certo, Lode a Dio in sottofondo di Piotta da Una notte infame. Grazie infinite Felice Liperi per essere stato
grazie
con noi. E grazie a te,
grazie.
Luca Damiani, a prestissimo, a risentirci presto.
Grazie.
Ciao, a
grazie.
Presto.
Ciao.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.